Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Visione TV. L'ospite di questa giornata è Bruno Scapini. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a te e a tutti gli ospiti che ci seguono in questo momento.
Chi meglio di un ex ambasciatore diplomatico può parlarci di tematiche scottanti che tengono banco proprio in questi giorni, in queste settimane, come l'accordo statunitense proposto da Biden per la tregua in Medio Oriente? Partiamo proprio da qua, perché Hamas da subito l'aveva riferito già all'Egitto, si era detto comunque disposto. Aveva accolto positivamente la proposta del cessate il fuoco della Casa Bianca. Invece, dall'amministrazione Netanyahu ci sono stati i maggiori problemi, nel senso che Netanyahu, per quanto abbia accettato la cornice dell'accordo, però poi ha subito specificato che finché non verranno accolte delle modifiche non se ne farà nulla. Vorrei partire da qua, Bruno, con te per capire innanzitutto che cosa ne pensi della proposta del piano di Biden.
Guarda, la mia idea è un'idea pessimista, perché purtroppo sono ormai diversi decenni che seguiamo la questione palestinese, abbiamo seguito le varie fasi, i vari accordi, soprattutto da ultimo quello di Abramo per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e paesi arabi, però io sono indotto ad una visione un po' scettica, un po' pessimista. E la ragione è presto detta, perché io sono convinto che Israele non ha nessun interesse ad avere uno stato palestinese. Lo ha dichiarato diverse volte Netanyahu e ha detto chiaramente di non essere appunto favorevole perché sarebbe un regalo fatto dei terroristi. Ora, la proposta di cessate il fuoco, praticamente, perché non posso dire che si tratti di una vera e propria proposta di pace, è una proposta, secondo me, illusoria, perché sì, si parla della possibilità di addivenire ad un cessate il fuoco, però non va nell'essenza della proposta, non va l'idea, diciamo, verso una soluzione di tipo globale, di tipo generale e definitivo, cioè rimarrebbe sempre in sospeso la questione del futuro destino del popolo palestinese. Ora, questo accordo, se io sono ben informato sulla base degli elementi che ho avuto a disposizione, concerne praticamente tre fasi. Una fase prima che riguarderebbe un periodo di 6 settimane di cessate il fuoco, con una parziale restituzione degli ostaggi, un parziale scambio con i prigionieri palestinesi. Poi ci sarebbe una seconda fase di altre 6 settimane con un ritiro totale da parte israeliana delle unità militari da Gaza, verrebbero praticamente scambiati prigionieri e ostaggi in toto, e poi ci sarebbe la terza fase, quella definitiva, che dovrebbe portare ad una ricostruzione addirittura della zona, della striscia di Gaza. Ora, io sono scettico per il semplice fatto, come dicevo in premessa, che non sono convinto della volontà israeliana di vedersi nascere uno Stato palestinese. In realtà la proposta del cessate il fuoco, perché di questo si tratterebbe, non include nessun elemento che ci possa indurre ad uno sviluppo in senso conciliativo della questione, per cui rimarrebbe sempre in sospeso, come dicevo prima, il futuro del popolo palestinese di Gaza. Ora, sappiamo bene che la questione palestinese è una questione che dura ormai da decenni, ha attirato l'attenzione per anni e anni dell'Occidente, dell'Oriente, dello stesso mondo arabo, ma non ha mai trovato una sua collocazione. E questo è dovuto principalmente proprio a questa resistenza all'idea di avere uno Stato palestinese ufficiale, riconosciuto da una comunità internazionale e soprattutto da parte dell'ONU. Ora, questa io credo che sia la negatività di questa proposta, cioè è una proposta che viene tra l'altro osteggiata dalle frange più estremiste del governo israeliano, perché mi pare di aver capito che Netanyahu non si era neanche espresso proprio contrario a questa proposta, ma sono stati i suoi accoliti di governo, cioè l'ala più estremista, l'ala più sionista, diciamo, che ha fatto resistenza e ha opposto appunto la propria posizione negativa a questo, a questa soluzione.
Quindi secondo te che cosa accadrà? Nel senso che c'è la possibilità di fare ulteriori pressioni su Israele affinché accetti l'accordo, magari anche rivedendo alcuni dettagli, oppure non se ne farà nulla e quindi si continuerà così con questa, tra l'altro, anche carneficina?
Guarda, per me vale invece il piano che era stato progettato e che è tuttora valido da parte di Israele, e cioè un piano che prevede ancora una fase di belligeranza con Hamas per altri 7 mesi. Inoltre si propone ancora, ed è valido per me questo piano anche sotto questo profilo, si propone ancora da parte del governo israeliano l'obiettivo della distruzione di Hamas. E quello che vogliono gli israeliani è la smilitarizzazione della striscia di Gaza, tant'è che dicono che vorranno poi successivamente creare una amministrazione locale basata sulla presenza di funzionari locali, quindi presumo che debbano essere dei palestinesi, ma di stretta fiducia, di stretta attinenza agli interessi di Israele. Poi c'è anche un altro elemento, mi pare, e cioè quello della eliminazione proprio dalla striscia di Gaza della presenza dell'organismo delle Nazioni Unite, che sarebbe appunto la Commissione per i rifugiati palestinesi. Anche questo è un pessimo segnale, direi, che dà Israele, perché lì ovviamente dà la prova, dà l'evidenza di quella che è la sua volontà, cioè quella di costringere un popolo a vivere in condizioni disumane, come lo è stato finora. Per cui io credo che la questione, anche se diciamo rischia di essere accettata come proposta da parte di entrambi i lati, da parte di entrambi i contendenti, però secondo me non spegnerà la conflittualità che oggi esiste, perché l'interesse fondamentale di Israele è quello di arrivare alla distruzione, alla eliminazione del rischio Hamas dalla striscia di Gaza, almeno entro i prossimi mesi, cioè fino a quando è possibile a Israele appoggiarsi agli Stati Uniti prima che cambi un'eventuale leadership in America. I 7 mesi di cui parlava Netanyahu, infatti, coincidono proprio con il periodo delle presidenziali USA, e di conseguenza è in questo periodo che Israele intende giocarsi la sua carta al massimo dei suoi interessi.
Ma secondo te questa proposta, questo piano di pace o comunque di tregua avanzato da Biden è arrivato in questo momento proprio perché ci sono già delle criticità durante la corsa per le presidenziali, dai sondaggi, comunque nonostante tutte le tribolazioni di Trump nel campo giudiziario, comunque Biden appare indietro, quindi per evitare altri 7 mesi di carneficina, dato che già si parla di genocidio, questa proposta è una forma di pezza soprattutto per l'amministrazione Biden e per i democratici, più che ancora che per Israele?
Sì, Penso di sì, penso che questo sia un atteggiamento tipico degli Stati Uniti, cioè di avere una posizione a doppio standard. Cioè, da un lato gli Stati Uniti appoggiano la politica di violenza di Israele e dall'altro però si lavano praticamente la coscienza attraverso o gli aiuti umanitari oppure attraverso delle proposte di cessate il fuoco che sarebbero non atti risolutivi, bensì solo proposte per una temporanea sospensione delle ostilità senza che si offrano elementi tali da poter avviare un vero discorso costruttivo su una pace definitiva. Poi non dobbiamo dimenticare che Biden deve fare anche conto della presenza del mondo arabo negli Stati Uniti. E abbiamo degli stati, soprattutto nel Midwest, dove la presenza delle comunità di origine araba è notevole. Si calcolano, se ben ricordo, circa 10 milioni di cittadini americani di origini arabe. E quindi questo, devo dire, è uno degli elementi di cui un'amministrazione che è in corsa per le presidenziali non può non tener conto.
A proposito di arabi, è stata rafforzata la cooperazione tra la Cina e gli stati arabi, perché si è chiuso a Pechino un secondo vertice tra la Cina e i paesi arabi, che ha inglobato anche la 10ª conferenza ministeriale del forum di cooperazione Cina-Stati Arabi, che è una piattaforma di dialogo tra i ministri degli esteri dei paesi coinvolti, che era stata lanciata al Cairo nel 2004. Che cosa è emerso? Perché anche questa notizia, insomma, è trapelata ben poco sui media di massa. Più che altro si sa che Xi avrebbe ribadito il sostegno della Cina al riconoscimento della Palestina, si è parlato degli interessi economici reciproci tra la Cina e i paesi arabi. Vorrei un focus da te.
Guarda, il vertice di Pechino, che si è svolto recentemente, proprio alla fine del mese di maggio, tra Cina e paesi arabi, secondo me è un evento molto importante e di rilievo. Perché? Perché effettivamente dà la prova che c'è un'accelerazione negli ultimi tempi da parte della Cina verso una prospettazione della comunità internazionale in termini di multipolarismo. In effetti, anche lo stesso discorso di Xi Jinping, fatto proprio in questa occasione, ha rivelato le sue vere intenzioni, e cioè quelle di contribuire attraverso la cooperazione tra la Cina e il mondo arabo ad offrire un modello per una futura nuova impostazione di relazioni internazionali nella comunità internazionale. E questo quindi la dice lunga anche sull'interesse della Cina a giocarsi la partita araba in senso non soltanto, diciamo, egoistico, ma anche dal punto di vista proprio della creazione di un nuovo polo economico, commerciale e anche finanziario, che non è da meno come importanza, proprio per contrapporsi a quella leadership americana il cui strapotere ha condizionato, come sappiamo, ben tutte le relazioni internazionali in questi ultimi anni, perlomeno da quando c'è stato il dissolvimento dell'Unione Sovietica. Perché guardiamo bene alla storia passata, più recente. Prima, durante la Guerra Fredda, esisteva una situazione di, diciamo, bipolio, cioè nel senso che c'era il bipolarismo, la confrontazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica era molto chiara, no? E indicativa di questa strutturazione della comunità internazionale. Ma dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, purtroppo la debolezza che ha subito, che ha di cui ha sofferto la Federazione Russa nei primi anni, ebbene, questo ha determinato una accentuazione del ruolo americano nel mondo, quindi l'accentuazione del protagonismo di Washington, e ha creato l'unipolarismo. Però ora che la Federazione Russa ha recuperato ampiamente, superando quella fase di criticità, sia dal punto di vista della politica interna come stabilità interna, sia dal punto di vista economico, e quindi ha riacquistato anche in politica estera un ruolo di primo attore come protagonista delle relazioni internazionali, ebbene, oggi la supremazia della leadership americana è messa chiaramente a rischio, cioè il basamento, metaforicamente parlando, della statua della libertà sta praticamente crollando poco per volta. Ora, dico questo perché? Perché la Cina oggi, proprio con il vertice di Pechino, ha dimostrato di sposare proprio a pieno cuore la tesi del multipolarismo, e devo anche dire di aver intravisto nelle parole di Xi Jinping comunque l'interesse a valorizzare la Via della Seta come strumento per accentuare questo corso di cooperazione con il mondo arabo. Un'accentuazione tra l'altro dovuta anche ad una perdita, se vogliamo chiamarla così, di immagine e di ruolo del progetto della Via della Seta nei confronti dei paesi occidentali, europei in particolare. Quindi io credo che il vertice di Pechino sia veramente emblematico di una fase epocale di cambiamento proprio nella prospettiva che si vuole avere, perché in questa cooperazione che Pechino intende portare avanti con il mondo arabo, si parla di vari progetti, ma quello che mi ha più colpito è la spinta che Pechino vuole dare alla cooperazione finanziaria, soprattutto in vista di accettare, o meglio, di indurre i paesi arabi ad accettare quella forma di pagamento internazionale che oggi passa come sistema di pagamenti interbancari transfrontalieri. Ed è questo il primo passo verso quel processo di de-dollarizzazione al quale il mondo, diciamo, opposto a quello occidentale, sta oggi puntando.
Tra l'altro, qualche, insomma, un po' di mesi fa si era parlato parecchio di come fossero naufragati tutti quei progetti relativi alla Via della Seta. Come ricordavi tu, invece, questa cooperazione tra la Cina e i paesi arabi era stata lanciata già da Pechino nel 2013 per ricostruire un po' in chiave moderna le antiche direttrici terrestri e marittime della Via della Seta, e quindi si inquadra il tutto all'interno dell'iniziativa Belt and Road. Secondo te, con paesi che invece hanno sbattuto la porta in faccia alla Cina, c'è una consapevolezza adesso di come gli equilibri si stiano spostando sempre di più verso il multipolarismo e tanti paesi stiano in qualche modo seguendo la strada della de-dollarizzazione, o si stiano in qualche modo votando all'adesione dei BRICS? Soltanto in questi giorni la notizia che anche la Turchia starebbe valutando la possibilità di aderire ai BRICS.
Beh, sì, certo, c'è una presa di coscienza crescente su questo tema, perché effettivamente c'è una parte più, ed è la più consistente, del pianeta che guarda con grande desiderio, con grandi aspettative ad un ribaltamento, diciamo, delle posizioni, nel senso che c'è la la tendenza e l'interesse ad affrancarsi da questa leadership a stelle e strisce che ha dominato fino adesso e che, sentendosi oggi in pericolo, ahimè, sta cercando di dare colpi di coda, no? A destra e a sinistra, in modo che si possa ancora assicurare un certo ruolo nel futuro. Però io credo che gli americani dovranno prima o poi pensare ad una soluzione per il loro ruolo, cioè loro si dovranno rendere conto che il mondo sta cambiando e cambierà sempre di più per via dell'affacciarsi alla comunità internazionale di nuovi stati, di nuove potenze che desiderano però trattare e negoziare e cooperare a livello internazionale su un piano di parità e di uguaglianza. E questo è uno dei principi cardine che emerge proprio dalle proposte di cooperazione che sono nate nella mente di Xi Jinping e che sono state espresse chiaramente nel vertice della fine di maggio.
A proposito di Cina, qualche giorno fa ci sono state delle polemiche per il durissimo attacco di Zelensky proprio alla Cina, ma anche dichiarato che la Cina sarebbe uno strumento nelle mani di Putin per la decisione del Dragone di non partecipare a questo summit di pace che si terrà il 15 e 16 giugno in Svizzera, senza però la presenza della Russia. Anche questa uscita abbastanza esagerata di Zelensky, ormai ci siamo abituati. Tu come la giudichi e soprattutto com'è possibile, lo vorrei sapere da te come diplomatico, organizzare una conferenza di pace senza invitare uno dei due protagonisti, che non è stato sconfitto, esiliato, ma è più vivo che mai al tavolo dei negoziati o comunque del summit stesso?
Ma guarda, io penso che tutto quello che fa e dice Zelensky sia da ricondurre ad una intenzionalità propagandistica, perché sappiamo bene che Zelensky è ormai uno strumento nelle mani americane e non può neanche esimersi dai compiti che gli affida l'America di volta in volta. Ora, il fatto che lui stesso si sia fatto promotore di questa conferenza di pace, beh, io non credo al suo spirito pacifista così d'amblè. Io credo che lui sia stato anche in questa occasione strumentalizzato dagli americani proprio per, diciamo, saggiare un pochino quello che poteva essere la reattività della Russia di fronte ad una iniziativa del genere, anche perché un eventuale rifiuto della Russia, nella prospettiva americana, nell'ottica americana, sarebbe equivalso praticamente ad un ostacolo che Mosca avrebbe posto sul cammino della pace, e quindi sarebbe servita sempre a fini propagandistici per far dire all'Occidente che è la Russia ancora una volta che non vuole la pace, che vuole la guerra e che continua a minacciare l'Occidente e l'Europa in particolare. Ora, io devo dire che dal punto di vista diplomatico la proposta di partecipare ad una conferenza di pace in queste condizioni non l'avrei mai ammessa né giustificata. Ebbene, secondo me, ha fatto Putin a rifiutare. Adesso non so se abbia ricevuto un invito espresso oppure se sia mancato l'invito, ma all'inizio non mi sembrava ci fosse stato l'invito. Poi dopo invece pare che sia giunto un certo invito. Non sono chiari bene i termini di questa vicenda, però sta di fatto che, invitato o non invitato, bene ha fatto a non accettare di andare a questa conferenza, per il semplice fatto che per una vera iniziativa di pace da concordarsi in sede multilaterale, perché si tratterebbe di un'iniziativa che verrebbe a coinvolgere un'ottantina di paesi con capi di Stato, capi di governo. Ebbene, io credo che sia controproducente per uno dei due attori della vicenda bellica partecipare ad un'iniziativa di tal genere, per il semplice fatto che, data l'assenza di un apporto individuale da parte di entrambi i contendenti, partecipare significa, in termini diplomatici, trasferire la capacità negoziale di una parte ad un contesto multilaterale dove praticamente la difesa degli interessi della Russia, nel caso specifico, verrebbe data in pasto ad una comunità di stati occidentali, e questo avrebbe sottratto terreno poi alla capacità decisionale di Mosca. Quindi, in termini diplomatici, io sinceramente non vedo una plausibilità, diciamo, né giuridica dal punto di vista internazionale, del diritto internazionale, e né dal punto di vista politico, perché andrebbe senz'altro a diminuire, ad intaccare la autonoma capacità di una delle parti, in questo caso la Russia, a autodeterminare il proprio percorso negoziale. E quindi questo ovviamente non si può ammettere a livello diplomatico.
Però non è un po' quello che sta accadendo, soprattutto in Europa, con tutti questi paesi che iniziano a dare l'ok all'Ucraina a utilizzare le proprie armi per colpire sul territorio della Federazione russa, e con insomma questa escalation continua tra minacce e insulti, cioè questo atteggiamento, come ti dicevi tu, multipolare, un po' scalcagnato, però anche da bullo nel circondare e cercare di mettere al muro la Russia.
Questo è un altro discorso, diciamo, perché esula un po' dalla prospettiva, diciamo, dell'iniziativa di pace che è stata promossa dal governo svizzero. Ma il fatto di provocare sempre ulteriormente la Russia attraverso, diciamo, forme di guerra sempre più intense, sempre più focalizzate, concentrate sul territorio della Russia, beh, questo fa parte un po' dell'upgrading che gli americani vogliono in questo processo, diciamo, di confrontazione con la Federazione Russa, anche perché c'è da dire che qui si sta giocando una partita tipo chicken game, come la chiamano nei giochi della diplomazia, e cioè si deve mettere l'avversario in condizione di decidere qual è l'ultima mossa che deve prendere per poter poi o vincere o perdere. E naturalmente il fatto di alzare l'asticella attraverso una intensificazione nel ricorso alle armi, ebbene, questo ovviamente porterà sempre più, spingerà sempre più la Russia a delle reazioni. Ed è questo proprio quello che vuole l'America, cioè vedere fino a che punto Mosca sarà in grado di tollerare e di far fronte a queste continue, come posso dire, forme di escalation militare, proprio per valutarne la reazione, per valutarne la capacità di contrapporsi. E questo naturalmente è il gioco non della vera diplomazia, ma è un gioco di strategia militare, devo dire, perché purtroppo la diplomazia sta tacendo in questo momento. La diplomazia ha dimostrato ormai il suo fallimento, e il fallimento della diplomazia non è dovuto ad una, come posso dire, ad una malattia congenita, perché la diplomazia potrebbe sempre funzionare, ma non può funzionare oggi a dovere, perché riflette la diplomazia il diritto internazionale, e il diritto internazionale a sua volta è il prodotto dello Stato della comunità internazionale. E allora, quello a cui voglio arrivare è presto detto: se c'è una comunità internazionale in fase di destabilizzazione per tanti motivi, ovviamente anche il diritto che deve derivare da questa comunità internazionale è destabilizzato, e destabilizzando il diritto anche gli strumenti come quello diplomatico vengono compromessi.
Grazie Bruno per il tuo intervento.
Grazie a te, cara.
Tra l'altro voglio ricordare che nel nuovo numero del nostro mensile Visione un altro sguardo sul mondo, dedicato proprio all'escalation della guerra, di questi venti di guerra che si affacciano anche in Europa, c'è come sempre un tuo illuminante contributo, articolo. Eccolo qua, abbiamo visto adesso la copertina, torna lo spettro della guerra. Quindi ti ringrazio doppiamente per l'intervista e per il tuo articolo.
Grazie cara Enrica, e ringrazio anche i nostri ascoltatori.
Quindi andate subito sul sito di Visione Editore per acquistare la vostra copia del nuovo numero, quello di giugno, di Visione un altro sguardo sul mondo, dedicato proprio all'escalation della guerra. Torna lo spettro della guerra. Potete andare anche sul sito di Visione TV per continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente di questo canale. Vedete la grafica e potete scegliere la modalità che preferite. Grazie a tutti per essere stati con noi, qua con me e con Bruno Scapini. Ci continuiamo a vedere sempre qua sintonizzati su Visione TV. Buona giornata a tutti.